Sì.
Allora, diamo gli indirizzi. Intanto, io sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, Francesco, parliamo delle nostre conferenze.
Beh, ecco, ricordo che oltre agli indirizzi postali diventa sempre più importante, sempre più essenziale, sempre più utile il discorso internet. Ricordate che sempre tutto il materiale relativo a questa trasmissione, tutti gli indirizzi, dibattiti, forum, informazioni girano tutti quanti su internet, e perciò se andate a cercare trovate una marea di informazioni delle tematiche che noi affrontiamo in questa trasmissione. Internet sta prendendo piede, si sta affermando, comincia ad avere moltissimi utenti, perciò io invito gli ascoltatori che vogliono mantenere un contatto non solo settimanale con la trasmissione di utilizzare tutti i servizi internet che sono presenti e che sono legati a questa trasmissione. Non do gli indirizzi perché, lo ripeto, è inutile dare gli indirizzi perché sono lunghi, però tramite i motori di ricerca ci trovate sicuramente, individuati i siti, sono stati attivati dei servizi nuovi tipo un forum e così via, perciò esiste una mailing list con l'archivio dei messaggi pubblici in cui tutto quello che le informazioni delle nostre iniziative vengono recensite. Esistono tutti gli indirizzi di posta elettronica, perciò chi vuole anche colloquiare con sistemi diversi dal telefono o da altri sistemi può usare anche la posta elettronica, ed è un sistema di collegamento ed è un sistema di informazione notevolissimo.
Bene, parliamo un attimino delle riunioni, dei dibattiti che volevamo ottenere e che teniamo domani, ricordo, alle ore 8:30 siamo a Marostica nella nuova sede di Radio Gamma 5 per l'incontro, il dibattito sul ciclo dell'incontro marosticensi sulla via occidentale della conoscenza, proprio del paganesimo politeista.
Sì, beh, allora, ricordiamo appunto, è il primo incontro che appunto verrà fatto in via Montello 66 a Marostica, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, e l'ex sede dell'emittente regionale 20, appunto, verrà fatto il primo incontro di un programma che abbiamo in corso. Come avete sentito, la radio è in grado di garantire la copertura soltanto a fine mese, di conseguenza si crea un problema di spazio. Noi vedremo di attivarci tramite quello che possiamo per recuperare nella zona di Marostica una sede alternativa
per continuare i dibattiti. Comunque domani il dibattito c'è, intanto,
esatto, sì.
Non ci piove niente sopra.
Voglio anche ricordare agli ascoltatori che hanno degli interessi diversi che domani sera ci sarà anche il banchetto con le nostre pubblicazioni e il ricavato andrà a favore della radio, e più inoltre porteremo anche il calendario della radio, perciò non ne abbiamo moltissimi, perciò chi vorrà il calendario della radio domani sera lo potrà anche acquistare presso la sede, e troveremo un'alternativa per le conferenze a venire, insomma vedremo di attivarci in qualche maniera di trovare una soluzione diversa dalla sede di Radio Gamma 5, visto che purtroppo la cooperativa non è nelle condizioni economiche di mantenere quella sede.
Beh, comunque l'avevamo già premesso nel volantone e anche in internet, no? Perché infatti avevamo scritto: gli incontri si terranno il terzo venerdì di ogni mese alle ore 20:30 e continueranno fin tanto che ci sarà disponibilità dell'uso della sala, e infatti l'ingresso i materiali esposti sono offerti e la sala era in forse proprio per questioni economiche. Comunque domani ci sarà in ogni caso il primo incontro e vediamo di attivarci per trovare un altro posto e continuare nella stessa zona, cioè sempre o nel marosticese o comunque là attorno, e se qualcuno avrà anche delle indicazioni da darci, è questa serie di incontri che secondo noi, almeno dal mio punto di vista, è fondamentale per qualsiasi percorso, non solo di stregoneria ma anche per la vita quotidiana e per arrivare a incontrare gli dèi, cioè è proprio il discorso, la qualità diversa di quello che è il pagano politeista rispetto al cristianesimo, rispetto a quello che è comunemente considerato quasi naturale, che in realtà naturale non è, insomma.
Perciò appunto io invito tutti quanti a partecipare domani sera, e quanto prima, in base anche, logicamente voi, noi sapete che abbiamo sempre un'enorme difficoltà a trovare spazi su cui parlare liberamente, che abbiamo subito una serie di censure, tutta una serie appunto di iniziative per impedirsi di parlare, vedremo di organizzarci, di riuscire a cercare di uscire da questa situazione di censura o di volontà di bloccare il pensiero e di bloccare anche l'idea.
In qualche modo faremo.
Sì, ma comunque soluzione ne troveremo sicuramente. Se qualche ascoltatore nella zona del Bassanese ha qualche possibilità o Marostica, una zona comunque del Bassanese che è una zona abbastanza comoda per noi, se ha qualche indirizzo, qualche informazione, qualche possibilità, senza che lui si muova direttamente, ci segnali e poi saremo noi a cercare di contattare chi si può offrire questi spazi, insomma faremo il possibile. Comunque bene o male le cose comunque andranno avanti su internet, perciò se non ci sarà la possibilità di farle fisicamente avranno una continuità di un certo tipo a livello appunto virtuale.
Useremo sia internet sia la radio, chiaramente, sì. Non è che dalla radio non faremo queste cose, cioè, vi ricordo che in oltre 4 anni di trasmissione noi abbiamo parlato innanzitutto dei concetti fondamentali, abbiamo fatto una buona parte di quella che è la Devotio, abbiamo parlato di vari paganesimi di vari paesi, abbiamo parlato di varie divinità, abbiamo costruito il crogiolo dello stregone, abbiamo costruito il crogiolo del male, il crogiolo dello stregone, i quattro canti del mondo, cioè tutte le vie alla stregoneria le abbiamo già fatte in radio, abbiamo parlato degli oracoli caldaici, vi abbiamo fatto Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, l'analisi di quel Vangelo, vi abbiamo fatto un mare di roba, tant'è che io ho scritto libri soltanto da fare trasmissioni in radio, insomma, per cui abbiamo effettivamente, stiamo parlando adesso di Esio, l'analisi di Esiodo che non ha trovato in nessun posto, solo qui in Radio Gamma praticamente, e qualche accenno lo trovate su internet. Per cui vi abbiamo preparato un piatto che penso che la stregoneria non abbia visto da 1500 anni sicuramente a sta parte, non tanto perché altre persone non abbiano fatto molto meglio di me, ma perché le situazioni erano diverse e quello che noi vi presentiamo è assolutamente nuovo ed è una via alla libertà che può essere fatta adesso perché queste sono le condizioni. Comunque noi continueremo, non c'è nessun problema, nessun intoppo e nessun inghippo. Ho visto che hanno ripreso anche gli ingressi internet, cioè ho visto stanno andando avanti una media di 15 persone al giorno solo su un sito, cioè siamo su una media di 22-23, sto parlando dei miei due siti, insomma, però ho visto che siamo una media sui 40 arrivi al giorno nel complesso del circuito, per cui siamo alla grande, insomma, non è che sia un problema.
E io ho sempre anche con noi dell'istituto, soprattutto noi dell'istituto, Claudio un attimino verso la tecnologia è più diffidente, dobbiamo sempre spingerlo,
cambio lentamente,
dobbiamo sempre spingerlo verso appunto il discorso delle certe tecnologie, però noi abbiamo sempre apprezzato il discorso della tecnologia perché la tecnologia permette quanto poco di modificare molte condizioni, di introiettare delle informazioni, di reperirle, di averle e di cosa ci permette anche la possibilità di costruire dei legami e tramite questi legami scambiarsi ulteriori informazioni in maniera tale che certe tematiche vadano avanti, anche perché è una cosa fondamentale nel paganesimo e nel politeismo, è che noi non siamo qui ad annunciare una verità rilevata, non abbiamo un messia che è arrivato a un certo momento perché è caduto dal seggiolino da piccolo e ci dire io sono il figlio di Dio e vi porto la verità, vi porto la luce, vi porto la salvezza, anche perché noi vediamo che cos'è la salvezza prima di tutto. Cioè, noi abbiamo qua, noi il paganesimo lo costruiamo con le nostre energie, con i nostri pensieri, con le nostre parole, con le nostre azioni, cioè nel senso che tutto il nostro agire è determinato a questo. Noi non abbiamo un modello a cui fare riferimento, cioè non è che se qualcuno disse ma se mi comporto così mi comporto da pagano, dico guarda, se la tua sensazione, se il tuo animo, se la tua anima in un certo senso sente che questo viene fatto e lo fai libero da ogni condizionamento e pensi che la tua vita te la devi costruire da solo, a me ogni comportamento va bene, di conseguenza non devi pensare che essere pagano debba diventarsi l'adeguarsi a un canone di eroismo o di santità o di misticismo che hanno i cristiani, perché se voi vedete tutti i monoteismi hanno sempre da riproporre tutta una serie di santità che poi i grandi santi cristiani sono stati dei grandi santi criminali in tutti quanti, a cominciare anche da San Francesco. Insomma, noi diciamo, noi tu non ti devi piegare, non ti devi adeguare, non ti devi sottomettere a niente, devi cercare di edificare la tua vita la devi edificare osservando, comprendendo, entrando in contatto con il mondo, di conseguenza come noi lo diciamo per gli altri questo discorso vale anche per noi, perciò anche noi stiamo costruendo il paganesimo lentamente. Ma poi una cosa che noi abbiamo messo anche sulla ultima mailing list che abbiamo attivato, solo noi che ci creiamo pagani possiamo dire cos'era il paganesimo, penso che questo sia un assunto su cui siamo intransigenti al massimo, cioè perché succede che la maschera bianca, che non il Pulcinella di Napoli ma il Pulcinella di Roma, dice fa attaccare questo nuovo paganesimo è pericoloso, però lui non può definire cosa è il paganesimo, lui lo usa in termini dispregiativo, lo dà una connotazione che gli fa comodo a lui, ma noi possiamo dire il paganesimo è ben altra cosa.
Certo. E comunque mi allaccio un attimino a questo. La seconda trasmissione, cioè quello che faccio dalle 19 alle 20, oggi non leggerò il libro dell'Anticristo, perché mi è arrivata una lettera, io non mi leggo mai le lettere che mi arrivano per radio, perché giustamente sono cose abbastanza personali, però mi è arrivata una lettera da Bassano, con una persona che era un po' rattristata, un po' incazzata, un po' arrabbiata, perché ha ricevuto nella sua posta, cassetta postale, questo, un giornale che analizzeremo stasera, sarà il grande giubileo del 2000, cosa voleva Gesù, cosa vuole il Cristo, la realtà della Chiesa. Allora, questo giornale è impresso dai Cristiani Liberi per il Cristo del Discorso della Montagna ed è diretto da tale Dieter Potzel, ex pastore evangelista, stampato in Max Braun Street 2 tedesco. In realtà, che cos'è questo? Non so se voi avete il ricordo cosa è successo all'inizio del giubileo. Ci furono alcune persone che venivano poi seguite dalla polizia, che davano via dei volantini contro il giubileo a Roma. In realtà erano dei cristiani che dissentivano sulle questioni del giubileo, no? Però cosa succede? Che questo giornale che hanno fatto accusano la Chiesa cattolica di essere pagana, il culmine di 2000 anni di cattolicesimo pagano. E praticamente, cioè, ed è una invettiva alla Chiesa cattolica, perché la Chiesa cattolica è pagana. Chiaramente questo fa incazzare ogni pagano, perché passi che i cristiani usano il termine pagano a livello dispregiativo, a livello di insulto, noi ne prendiamo atto e gli faremo un mazzo che loro manco se lo sognano per... vabbè, siamo perdere. Però passi questo, ma il fatto che i cristiani fra di loro giochino a insultarsi beccandoci noi in mezzo, effettivamente questo è un grande insulto, cioè è veramente un insulto. Questo giornale oltretutto è anche molto ricco di dati, tant'è che prende anche dalla storia criminale del cristianesimo alcuni dati, quello che vi ho letto, poi dà anche degli dati sulla pedofilia dei preti, cioè effettivamente dà dei dati pesanti, però che gli anticlericali se la scazzino fra anticlericali e non ci rompino i coglioni fra a noi pagani, cioè nel senso che io sono sempre disposto ad appoggiare gli anticlericali, anzi ben vengano tanti anticlericali. Quello che non mi sta bene è quando anticlericali, in questo caso cristiani, non, poi ci sono gli anticlericali seri, lasciamo perdere, però in questo caso gli anticlericali cristiani, per una questione di potere e di dominio, mettono di mezzo quello che è il paganesimo. Questa è veramente una cosa offensiva, io la ritengo un'offesa, e tutta quanta la serata la farò analizzando questo giornale, così ne vedremo un po'.
Sì, ma vedi, ma qua da questo problema ne esce anche un altro che è fondamentale, cioè nel senso che il paganesimo è sempre considerato uno strumento, cioè nel senso perché i pagani utilizzavano le statue e di conseguenza se li usano i cristiani, i cattolici, le statue sono pagani. Ma il paganesimo non è mai uno strumento, è sempre un modo di essere, cioè di conseguenza è un modo di essere delle persone, di chi va a edificare il paganesimo. Io non ho mai pensato, e nessun pagano, né quando ho cominciato la prima attività come gruppo politeista, per il fatto che il Papa, il Pulcinella di Roma si chiami Pontefice, che è un termine pagano, fosse considerato positivo la Chiesa Cattolica. Assolutamente, questo non l'ho mai pensato. Il fatto che la Chiesa Cattolica utilizzasse un'immagine di un Dio come Pan, come immagine del diavolo, per me non c'era nessuna connotazione pagana, era soltanto una deformazione, ma non aveva nessun valore, perché praticamente veniva usato soltanto un simulacro, ma non il contenuto. Perciò c'è molto da dire in questo senso.
Sì, cioè, in effetti noi abbiamo tutti i diritti di incazzarci con i cristiani, anche con i cristiani nel senso, cioè non esiste un cristiano buono o cattivo, cioè chi costruisce campi di sterminio non è la qualità del ferro con cui viene costruiti o il voltaggio della tensione elettrica che viene costruito attorno al campo di sterminio. A me questo non mi interessa, mi interessa il campo di sterminio in se stesso, cioè, a me non me ne frega niente che uno lo faccia più buono, più giusto o meno giusto, è il concetto del campo di sterminio che non mi sta bene, cioè, questo vorrei farvi capire. Per cui le diatribe fra i cristiani, sì, posso leggere quelle che è nel corso della storia per vedere come libertà ha spinto per levare via quello che era più ossessivo, quello che era più obbrobrioso, però non appoggerò mai nessun cristiano, anche quando vi parlo di Jan Haas, vi parlo di Jan Haas per i suoi sforzi di libertà, non di Jan, perché Jan Haas è cristiano, per cui è comunque un mio nemico, cioè sia chiaro questo, però nella sua attività brilla libertà, libertà del suo tempo, della sua epoca, per cui di questo ne prendo atto, questo non toglie che anche lui andava a costruire dei campi di sterminio. Per cui teniamoci sempre attenti. Ecco.
Sì, infatti, giustamente Claudio si arrabbia per questa pubblicazione di cosiddetti cristiani liberali, ma già ben Nietzsche aveva scritto nel suo libro Anticristo che bisogna essere più cattivi che i cristiani liberali, che con i cristiani ortodossi. Esatto, ha detto, bisogna essere più cattivi con loro che con chi è ortodosso fino all'ultima unghia del piede.
Va bene. Allora, Francesco, abbiamo altro da dire?
No, possiamo proseguire con Esiodo.
Proseguiamo un attimino con Esiodo e stiamo parlando di quanto germina da Zeus, no? Quanto germina da Zeus con Temi, abbiamo visto l'altra volta, germina la prima cosa, sono le ore. E le ore di cui vi ho parlato, Eurino, Mediche e Irene, ricordate che queste tre essenze divine non dicono tu devi comportarti in questo modo, cioè non danno la verità che assoggetta le persone, ma costruiscono la libertà. Cioè Eunomie non dice tu devi accettare questa legge, ma dice è divina la buona legge, cioè la legge che regola i buoni rapporti fra le persone, che va a costruire i sistemi sociali. Per cui è divina la tensione che noi mettiamo per avere una legge buona che costruisca il sistema sociale, non quella legge, non quel principio. Perché se Eunomie dicesse devi rispettare questa legge, sarebbe esattamente come i cristiani che dicono questa è la verità. Invece no, Eunomie è la buona legge, per cui una legge che può essere cambiata, che deve essere cambiata, che deve essere modificata, che appartiene agli uomini, che appartiene alle relazioni delle persone. La buona legge, la legge che va a costruire, ricordate, di che è la giustizia, ma no questa giustizia, ma la giustizia, cioè ciò che regola i rapporti fra le persone, cioè ciò che mantiene inalterati gli equilibri, ciò che va a costruire la vita, non quella legge, per cui non la verità imposta, ma il percorso delle relazioni. E Irene è la pace, ma non la pace dell'assoggettamento, non quella pace, ma la pace che va a costruire buoni rapporti. Questo è ciò che nasce da Zeus, nasce la libertà, non la verità.
Una cosa fondamentale, tanto per comprendere il concetto, cioè che mai nessun pagano o antico è salito in cima a un monte per cercare il tavolo della legge.
Sì, è vero.
Cioè, non esiste nella mitologia, penso un racconto mitologico che dica che un pagano si è partito e è salito in cima a un monte per trovare un dio e avere un tavolo della legge e portare giù le tavole della legge e dire questa è la legge.
Non è successo questo.
Cioè, la mitologia, pur essendo ampia
con tante sfaccettature,
pur avendo di tutti i colori, di tutte le scelte, sì, di tutti i gusti, ha avuto sempre il buon gusto,
certo,
di non spararsi in cazzate, cioè nel senso, certo, cioè non esiste un Mosè che sale nel monte Sinai e dice Dio mi ha dato queste leggi le dovete rispettare, questi sono i 10 comandamenti, cioè non, si trova solo nel monoteismo.
Esatto, e d'altronde voi pensate anche chi è che potrebbe apprezzare il Dio che dà la legge? Quello che è incapace di trovare le regole dentro di sé e ha bisogno di avere degli ordini oggettivi per i quali, ai quali sottomettersi. Allora solo lo schiavo ha bisogno della verità imposta dal padrone e il padrone ha bisogno di imporre la sua verità allo schiavo. Allora l'unica possibilità che c'è di dare una verità, di dare delle leggi, è la relazione fra schiavo e padrone. E a me non piace sto gioco, specialmente dal punto di vista religioso.
Sì, no, ma anche però, rimanendo sul pessimo esempio di Mosè, cioè quegli stupidi monoteisti nel momento in cui Mosè scende con delle leggi li credono ciecamente, cioè nessuno dice beh provo ad andare io su sul Monte Sinai convinto che mi dia delle leggi migliori. No, 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 siccome lui dice che gliela date Dio, loro li creano sulla parola. Sì. Se proprio non si creano il problema del dubbio o di dire se io fossi più capacità potrei tentare di convincere questo Dio, invece di darmene 10 me ne dia 9 così ne risparmio uno. No, li accettano proprio in toto in quanto questo disse Dio me le ha date.
Da pagina 35 sul di Jacopo Fo, il libro nero del cristianesimo, giunti a questo punto parrebbe che nulla di più la fantasia criminale del clero potesse inventare, ma siamo solo ai preliminari. La Chiesa affamata di espansione si mette alla guida delle conquiste coloniali. Sono i sacerdoti i primi colonizzatori dell'Africa nera. Troviamo preti alla testa dei conquistadori spagnoli. Attenzione, sono preti i primi a organizzare la tratta degli schiavi. D'altronde sono essi stessi degli schiavi in ginocchio davanti al macellaio del loro Dio, devono trasformare l'umanità in schiavi. Cioè questa è la logica, cioè la logica prosegue, la logica emozionale prosegue sempre su questo filone.
E beh, basta pensare che quando gli spagnoli sono arrivati nel Sud America, non è che gli ha detto facciamo, ci comportiamo così, hanno chiesto prima al Papa una bolla pontificia a dire come ci comportiamo, e il Papa ha detto cosa dovete fare. Vabbè, fate carne da tritare, insomma, certo. Se fate quello che volete, tanto non sono umani. Poi c'è sempre tempo per fare una bolla, di cercare di recuperarli quando non avranno più la memoria di quello, certo, che erano, non avranno più la conoscenza, non avranno più la civiltà, tanto fate quello che volete. E ricordate che questa bolla in cui stabilisce che la Sud America, gli spagnoli e i portoghesi potevano fare quello che volevano è ancora in vigore.
Sì, sì.
Cioè, e io non andrò mai a chiedere come hanno fatto qualcuno. Sono di alcuni gruppi che hanno chiesto al Papa di ritirare questa bolla, perché significherebbe riconoscere un'autorità che per noi non possiede nessuna autorità.
Il problema è che Wojtyla non potrebbe mai ritirare quella bolla, perché secondo la Bibbia la Chiesa non ha mai sbagliato e non sbaglierà mai. Ricordiamoci.
Sono sempre
questo.
I suoi figli.
Ricordiamoci questo. Allora, andiamo un attimo in avanti. Allora, Zeus praticamente con Temi, Zeus prende Temi, che è la giustizia oggettiva, la giustizia nata dai titani, e trasforma la giustizia, porta giustizia fra gli esseri figli di Era, fra gli esseri della natura, e lei porta attraverso Eunomie, Diche e Irene. Ma da Temi nasce un'altra cosa, attenzione, nascono le Moire. Le Moire le abbiamo già trovate, ricordiamo agli inizi, ricordiamo figlie di notte, le Moire determinano l'esistenza dei figli dell'essere natura, i figli di Era. Comunque noi le vogliamo identificare. In notte, diceva Esiodo, e le Moire le Chere generò, spietate nel dare le pene. Ed ora Esiodo invece ci dice, e le Moire, a cui grandissimo onore diede Zeus prudente, Clotola che Esiatropo, le quali concedono agli uomini mortali di avere il bene e il male. L'una e l'altra cosa è uguale. Le Moire sono figlie di notte e sono figlie di Zeus e Temi. In realtà non cambia nulla. Cambia invece il contesto nel quale generano la loro coscienza di sé e la loro consapevolezza all'interno degli esseri che costruiscono la loro coscienza e la loro consapevolezza. Sia che questa costruisca se stessa nell'oscuro Tartaro o che questa partecipi alla costruzione di Zeus e alla germinazione che in Zeus hanno gli esseri della natura. Nell'interpretazione data da Platone nella Repubblica si dice che le Moire siano figlie di necessità ananche, dove la Chiesi canta il passato, Cloto il presente e Atropo il tempo che viene incontro. Quanto questo appare strano, sembra che Platone interpreti le Moire come l'antica religione romana interpretava Giano, solo che Giano era tre in uno, mentre in Esiodo tre si esprimono nell'uno. Forse è una questione di prospettiva nella quale si colloca il veggente. Esistono testi in cui la Moira è una sola, affiancata a fortuna o a sorte. A noi poco importa. A noi interessa sapere che la Chiesa è il passato, attraverso la cui azione, attraverso le cui scelte degli esseri, germoglia il presente. A noi interessa sapere che Atropo è il futuro, l'intento che si fa incontro al presente, esprimendo le proprie esigenze di realizzazione, mentre Cloto è l'attuazione e la realizzazione della volontà nel presente, attraverso la quale si realizza Atropo. Tutto questo, negli esseri figli di Era, nasce e si realizza attraverso Temi e Zeus e si innesta sui nati che ambiscono a diventare dei come relazione di Atropo. c'è una citazione antica di Atropo, che nella rappresentazione è così piccola da non sembrare nemmeno una dea. In realtà questo appartiene al tempo che viene incontro, dunque non esiste se non nella misura in cui l'essere della natura che pratica la propria volontà non la realizza. Diventa corretto in cui l'esercizio delle nostre azioni, nostre come esseri umani, parte dell'essere natura, costruiamo ciò che siamo attraverso le nostre scelte e o le scelte dell'oggettività che fagocitiamo, attraverso il subire quanto l'oggettività ci impone, mediato dalle scelte della nostra soggettività. Le Moire erano spesso raffigurate come tre vecchie. In realtà non poteva essere diversamente, perché le scelte di un individuo sono scelte definitive, scelte fra la vita e la morte, senza alternativa e senza ritorno, dunque scelte della fine, scelte che conducono sempre alla fine di un processo, di un cammino. Avevo fame, ho mangiato, sono sazio. Ognuna delle tre affermazioni è vecchia, perché quando è fatta definisce un'azione che è stata portata a termine, come la vita dell'essere umano, come ogni azione compiuta dall'essere umano all'interno della propria vita. Una Moira traeva il filo della vita, la seconda lo costruiva e la terza lo recideva. La prima Moira era il filo proprio delle specie da cui ogni singolo essere proveniva. La seconda è l'attività dell'essere che lo costruisce nel presente. E la terza, Atropo, altro non è che l'intento cui l'essere che costruisce se stesso tende. In questa lettura appare la perfetta identità che Esiodo concede alle Moire, sia come figlie di notte che come figlie di Zeus e Temi. Le Moire sono il presente che ci ha attrezzati. Cioè, scusate, le Moire sono il passato che ci ha attrezzati, il presente nel quale agiamo e il futuro nei confronti del quale possiamo sia esistere che annullarci. E ci annulliamo quando notte si appropria delle nostre trasformazioni, costringendoci a risolvere in essa noi stessi. Esiodo, come nessun altro autore antico, non poteva prevedere la nascita dell'orrore cristiano. Allora anche notte sarebbe stata descritta per il suo eroismo nell'aiutare gli esseri umani a costruire loro stessi. Esiodo non poteva sapere, ma gli dèi sì. Così le Moire, figlie di notte, hanno generato il loro aspetto più orrendo e terribile. Ogni essere coltiva le Moire che alimenta nel corso della propria vita. Siano le Moire figlie di notte, alle quali delega la fondazione del proprio divenire, o siano le Moire figlie di Zeus, attraverso le quali fonda la costruzione della propria esistenza, per poter bussare alle porte dell'Olimpo come un dio. Esiodo coglieva la contraddizione del proprio tempo, leggendola nel far degli esseri umani. Così le Moire figlie di notte consentivano a Dera di ampliare la propria consapevolezza, in quanto gli esseri risolvevano in essa la costruzione della propria esistenza. Le Moire, figlie di Zeus, si calavano negli esseri che tentavano di costruire loro stessi. Era Eracle che attraverso il proprio percorso di conoscenza cercava la libertà per poter bussare alle porte dell'Olimpo. Era Apollo che si presentava armato al consesso degli dèi, pronto ad agire qualora costoro non l'avessero riconosciuto come uno di loro. La contraddizione ai tempi in cui Esiodo scriveva era fra l'essere umano che trova la libertà e bussa alle porte dell'Olimpo e la sua fusione nella coscienza di sé era. Poi vennero i cristiani e i monoteismi e per gli esseri umani non ci fu più nessun futuro. All'interno dei monoteismi e del cristianesimo in particolare, riuscire a mantenere compatta la propria energia per fondersi con Era era un grande successo, era un trionfo. Riuscire a cogliere le figlie di notte che costringevano l'essere umano a cogliere il respiro di Era era per l'essere umano l'espressione di una grande sensibilità che l'orrore cristiano non era riuscito a distruggere. Ogni essere figlio di Era che coglie l'opportunità della propria esistenza riconosce l'azione di Lachesi, quale insieme di determinazioni attraverso le quali la specie cui appartiene lo ha attrezzato per affrontare l'oggettività nella quale vive. Ne parliamo domani sera di questo a Marostica, vi ricordo. Nel riconoscere la Chesi si alza potente davanti e nell'oggettività nella quale ha costruito la propria consapevolezza egli sa, egli conosce le sue opportunità, egli non ha più paura, egli ha raggiunto la consapevolezza di se stesso, egli ha raggiunto la lucidità. in quel momento percepisce atropo l'intento. La sua lucidità non è più fine a se stessa, ma ha un obiettivo, un fine nel quale e per il quale deve essere esercitata. Atropo, la piccola dea, si presenta come espressione dell'eros universale e sussurra il potere dell'esistenza, il respiro dell'infinito. In quel momento l'essere umano è potente, ha raggiunto il proprio potere di essere, non è più solo consapevole degli strumenti che dispone, ma anche delle finalità per le quali quegli strumenti possono e debbono essere utilizzati, giungere ad Atropo. Per farlo deve costruire Cloto, il proprio corpo luminoso. Ora l'essere umano ha la lucidità e il potere di essere per alimentarla. Nel farlo costruisce Cloto, agisce nel proprio presente, costruisce se stesso. Questo è quanto si genera da Temi e Zeus. I fini dell'esistenza degli esseri della natura sono l'attuazione della divina giustizia che porta i figli dell'essere natura a bussare alle porte degli dèi. Le Moire non nascono dal fare di Zeus, ma dal fare di Zeus e Temi diventano diverse. È come se noi dicessimo: il nostro fare condizione modifica il presente. Non necessariamente il nuovo nasce completamente nuovo. Il nuovo è anche modificazione del presente che prende una nuova via di sviluppo o inizia ad esprimersi in maniera completamente diversa. D'altronde, pensate al grande Zeus, quando l'atmosfera di questo pianeta non consentiva la nascita di Era, dei figli dell'essere Terra, come noi oggi li conosciamo, Zeus non era il grande Zeus. Era solo un figlio di Titani, la cui lotta era finalizzata a conquistarsi il diritto di costruire l'oggettività nella quale nuove coscienze di sé si generavano ed egli poteva, in questo modo, espandersi. Questo impariamo da Temi. Chi commette l'ingiustizia non è l'ingiustizia. L'ingiustizia è generata dalle condizioni oggettive all'interno delle quali gli esseri divengono e manifestano i loro bisogni come adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Quando costoro sono forti per imporre se stessi all'oggettività, ecco imporre delle condizioni all'interno delle quali altri esseri non sono in grado di germinare. Ma quando l'oggettività varia, le condizioni all'interno delle quali si manifestano i loro bisogni, chi commette l'ingiustizia non è più spinto a farlo. Certamente la depravazione degli esseri che noi conosciamo come esseri umani, addestrati a commettere ingiustizie nella quale soddisfare i propri bisogni, tenteranno sempre di commettere ingiustizie. Questo però non è dovuto alla malvagità insita in loro, ma dei tempi di trasformazione della relazione fra struttura emozionale, bisogni, condizionamento educazionale, sensibilità e relazione con l'oggettività nella quale vivono. In altre parole, quanto incide sul loro essere, mentre sono molto piccoli, non è in grado di costruire un'eguale modificazione quando sono adulti. Pertanto, anche se si cambiano le condizioni oggettive, è necessario che passino delle generazioni prima che gli esseri umani, adattandosi alle nuove condizioni incontrate, imparino a vivere fagocitando Temi. Un discorso diverso è per gli dei mortali, che si esprimono all'interno degli esseri. Loro vivono altre condizioni e si sono abituati a trarre da sé la forza della determinazione della propria esistenza. Cambiando la situazione oggettiva, le Moire si esprimono in modo diverso, perché diversa è la magia della loro crescita. L'azione degli dei non è mai volta alla distruzione, ma alla costruzione di se stessi. A volte la costruzione di se stessi passa per la distruzione delle condizioni nelle quali altri esseri tentano di espandersi. Nell'equilibrio della vita in Era, questa è una condizione di giustizia. Al variare il repentino di condizioni oggettive, gli esseri che non sono attrezzati per affrontare quello sconosciuto scompaiono o si trasformano riadattandosi. È l'esempio della scomparsa dei grandi rettili. E sembra che ultimamente abbiano scoperto anche che le nostre cellule possono fare anche degli adattamenti diversi. Ma lasciamo alla scienza questo. Gli esseri umani imparano da Zeus e Temi. Quando praticano la magia, la praticano secondo giustizia. Non agiscano sugli esseri, ma sulle condizioni. Infatti, praticare la magia con giustizia significa che la mia magia, i miei sforzi, le mie intenzioni non la pratico mai sugli individui, qualunque specie questi siano, ma sulle condizioni oggettive in cui gli esseri agiscono. Questo significa praticare magia con giustizia. Anche se i risultati sembra che non ci siano. L'essere umano non è creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, ma si modifica in relazione alle condizioni incontrate. Sono le condizioni il fine delle azioni dello stregone, non gli esseri. Certo, agire sulle condizioni per ottenere una diversa risposta degli esseri umani servono generazioni di trasformazioni. Chi pratica la via della conoscenza e della consapevolezza non ha fretta. Comunque è riuscito dalla vagina di sua madre. Comunque trasformerà la sua morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo è l'insegnamento che Zeus e Giogo e Temi donarono ai figli di Era. E attraverso Temi che lo stregone agisce. Soltanto in questo modo lo stregone può modificare il presente nel quale vive, alimentando l'intento della piccola e immensa Atropo. Questa è parte della sapienza di Zeus e Giogo, che fece propria l'intelligenza di Meti, fondendola con Temi nella costruzione della vita. Ricordo che quando Zeus genera da Temi, ha già fagocitato Meti, pertanto si è già trasformato in uno stregone, ha il nous, cioè ha l'intelligenza, la progettualità, il modo di percepire, ha l'intuire, cioè ha tutte quelle qualità che nessun dio aveva prima. Perché? Perché ha fagocitato Meti e da Meti ha generato Atena, per cui costruisce il progetto. Ciò che nascerà dalla presenza di Zeus non sarà più un qualcosa che si germina dalle condizioni, ma Zeus progetta le condizioni all'interno delle quali qualcosa germini. Zeus è il primo dio che si è trasformato in uno stregone, cioè che progetta la vita, ma non agisce sulla vita, non agisce sugli esseri, agisce sulle condizioni. E l'arte della stregoneria è l'azione sulle condizioni. Pertanto, per agire sulle condizioni è necessaria una trasformazione del soggetto che agisce. Se qualcuno vi viene a raccontare puttanate del tipo ho avuto il dono della stregoneria, ho avuto il dono della magia, potete tranquillamente sputargli il muso, perché ci vogliono 9 mesi per uscire dalla vagina della madre, ragazzi, e ci vogliono tanti e tanti anni per riuscire a comprendere le linee di tensione e le linee della vita sulle quali poter agire. Pertanto, se qualcuno vi dice che lui ha avuto un dono, tranquillamente, non abbiate problemi, sputategli in muso.
Perché anche perché sì, lo Spirito Santo nel paganesimo
non esiste.
Possiamo stare tranquilli che è una delle fortune che i pagani hanno, che non esiste lo Spirito Santo. È più faticoso, è più impegnativo, ma ogni pagano sa che le cose che ottiene le ottiene perché costruisce ed è capace di entrare in contatto con la divinità che lo circondano. È capace di osservare, percepire, comprendere il mondo, e comprendendo il mondo riesce a trovare quello che gli serve. E non pensate che basti un battesimo o che basti una consacrazione con la concezione cristiana per essere sufficienti. Cioè, uno non diventa quello che è perché qualcun altro ti dà tipo quel battesimo dell'acqua in testa, al di là del gesto criminale in se stesso,
sì,
dal punto di vista legale, però
cioè,
diciamo che va bene che è un gesto criminale, però non è sufficiente questo, cioè nel senso che il significato non è in quell'azione, il significato è sempre quello che la persona compie, perché ricordate sempre che tutti quanti i rituali di iniziazione che c'è in tutte le culture non cristiane sono sempre rituali di iniziazione alla società, alla comunità, a dei passaggi di hai dei passaggi d'età, di conseguenza hanno una funzione all'interno della comunità, non hanno una funzione divina, perché logicamente il potere di essere, di riconoscere la propria divinità appartiene soltanto all'individuo.
Scusami Francesco, un attimino solo.
Sì.
No, io avevo finito, ma la prossima volta continueremo con Eurinome, la creazione di Zeus. Scusa Francesco. Un'altra cosa, mentre stavo leggendo, probabilmente qualcuno mi ha ispirato, o comunque. Niente, siccome domani c'è questo incontro,
sì,
se qualcuno vuole riproporre anche argomenti tipo le NDE, cioè le esperienze di premorte che sono rimaste in sospeso, lo può tranquillamente fare. E cercherò anche di dare un quadro complessivo, di quella che è la relazione fra l'uomo e gli dèi, la relazione fra l'uomo e la stregoneria e la trasformazione dell'uomo. Pertanto cercherò anche di fare queste cose. Verrà fuori quel che verrà fuori domani. Cercheremo di recuperare il più possibile.
Sì, di concentrare, ma anche soprattutto, visto che Claudio ha introdotto il discorso di domani sera, appunto domani sera non è una conferenza, è più un colloquio, più un agorà, un dibattito, è più un incontro, di conseguenza ci sono meno schematismi e i tempi sono più fluidi, sono meno determinati, cioè non esiste un'esposizione e alla fine delle domande, esiste un colloquio generale in cui chi vuole partecipare può partecipare, insomma, possono venire fuori tutti quanti quegli interessi che sono legati, insomma, sì, che sono legati alle tematiche anche di tutto quanto i colloqui che si dovevano svolgere e che sicuramente si svolgeranno, insomma.
Fai pure.
Ecco, no, io volevo tu. Spendere, visto che tu
spendi.
Visto che tu hai accennato al discorso delle moire, ad alcune valutazioni sulle moire. Allora, io partirei da questa considerazione. Le moire hanno anche una definizione di essere una parte, una porzione. Cioè, vengono definite così, cioè come parte o porzione di qualcosa. Il fatto che siano definite parte o porzione significa che queste sono inserite all'interno di un contesto molto più ampio, cioè nel senso che non sono divinità che sono assestate da qualcosa, ma il loro stesso nome, la loro stessa definizione dice che sono una parte, una porzione di qualcosa, e che di questa parte, questa porzione non può essere sciolta da nessun'altra parte, cioè nel senso che sono all'interno di un pantheon, e la loro funzione è appunto quella di essere parte di tutto quanto un pantheon, e già questo è significativo, cioè non esiste che possa essere un'entità svincolata da qualcos'altro. Poi è anche bello le definizioni delle moire. Una appunto è Clotho, definita la filatrice, ma definire appunto la filatrice dà già un'immagine concreta, cioè nel senso che
costruttore,
a parte costruttore, ma se io definisco la moira come Clotho la filatrice, qualsiasi persona ha già un'immagine ben chiara di cos'è una filatrice, sa benissimo cosa fa una filatrice. Ma una cosa anche più fondamentale è che significa che la divinità, per compiere il proprio lavoro, la propria funzione, deve compiere qualcosa di materiale, cioè non gli è sufficiente avere soltanto il potere divino di filare le cose, ma questo potere divino lo deve tramutare anche in aspetto materiale, e questo aspetto materiale non lo può delegare a qualcun altro.
Certo.
Non può caricarsi di qualcuno e dici fai qualcosa per me, cioè non è il classico, prima usavamo l'esempio di quelli stupidi che dell'Egitto se ne sono andati con Mosè in Palestina, che poi tenendo conto, vabbè, apriamo troppe parentesi, cioè questi se ne sono andati e logicamente il Dio non ha fatto nessuno sforzo nell'accompagnarli, ha solo dato delle direttive, non gli ha insegnato nulla, li ha lasciato vagare e li ha fatti arrivare quando voleva. Una divinità pagana li avrebbe sicuramente accompagnati, cioè avrebbe avuto il compito di accompagnarli e si sarebbe sentito nel dovere di accompagnarli. Ma poi un'altra cosa, sempre delle moire, c'è la chiesa che è la distributrice, però distribuire significa che si distribuisce qualcosa che ti appartiene, qualcosa che hai costruito, qualcosa che conosci e che soprattutto lo distribuisci privandotene di qualcosa, facendolo circolare. Di conseguenza, quando distribuisci qualcosa, fai circolare qualsiasi cosa che ti appartiene. Questo significa che tu sei capace di accumularla o di trovarla o te l'hai fatta dare a qualcuno, ma non ti appartiene in maniera esclusiva, sì, ma la distribuisci a tutti quanti gli altri.
È il patrimonio di ogni specie, la chiesi. Mm. La specie accumula conoscenza, dopo se lo vuoi ridurre al DNA come vuol fare, sì, la scienza, fatelo, però accumula sempre,
sì,
no?
Ma di fatto materialmente, però distribuisce.
Cioè
nel senso che non abbiamo mai un esempio di staticità, cioè non c'è mai una fotografia di queste divinità. Queste divinità hanno sempre un movimento, ed è un movimento proprio, ma soprattutto distribuisce non perché gli sia imposto, ma perché la sua natura gli dice di distribuire.
Lei esiste proprio per questo, questa è l'essenza.
Clotho fila perché la sua natura è quella di filare. Ma dopo c'è un'altra divinità che ha troppo, che è sempre la Moira, che dice che è colei alla quale non si sfugge. Cioè, noi, se veniamo da una cultura cristiana, abbiamo sempre il giudizio universale, però andiamo a interpretarla. Clotho è un'esistenza. Esiste legata a qualcos'altro. E poi qualcuno dice è la più piccola. Vabbè, dice,
è il futuro, è il futuro. Ma non deve costruirlo.
Ma a parte è la più piccola, non è soltanto questo. Cioè, al di là delle fatine delle raffigurazioni ottocentesche,
sì,
appunto.
Sì, l'hanno fatta, sì.
Però noi molte volte affermiamo e lo sosteniamo che abbiamo tutti quanti, abbiamo in un certo momento una possibilità di scegliere cosa diventare, che può essere anche piccolissima.
Scelta, sì.
Cioè, il momento in cui non possiamo decidere, sì, di scegliere, cioè qualcuno può dormire, può rimanere in sonno, può rimanere in attesa, in contemplazione per molto tempo prima di poter scegliere, Però il fatto stesso che sia più piccolo dice in qualsiasi momento qualsiasi esistenza umana e poi sono legate praticamente all'esistenza, esiste una piccola possibilità che tu comprenda questo e non puoi sfuggire a questo, cioè non puoi dire questa occasione non mi si è presentata davanti, cioè da questo non puoi sfuggire, cioè non puoi dire non l'ho vista, mi ero distratto, non c'ero, ma no, non ci ho fatto caso, cioè dice appunto non puoi sfuggire a questa condizione. Di conseguenza è anche la più piccola condizione che ti può presentare, però l'hai avuta. Di conseguenza non puoi dire non potevo. E il fatto stesso appunto che venga rappresentata come colei a cui non si può sfuggire, indica che non si può sfuggire neanche alla costruzione della propria esistenza.
Esatto.
Cioè lì non si può dire beh tanto ci sarà qualcuno che mi salverà. No. Perché non esisterà. Perché appunto cioè, tu non puoi sfuggire alla condizione della tua specie, della tua comunità, non puoi sfuggire a nessuna delle condizioni in cui sei inserito, alle condizioni in cui partecipi. Di conseguenza, la tua esistenza non puoi sfuggire alla tua esistenza, cioè non puoi pretendere di vivere tutta una vita in una certa maniera stupidamente da cristiano e trovarti alla fine qualcosa che ti salva da questa vita stupida. Cioè se per 50 anni, 70 anni, 80 anni, 100 anni, uno campa da cristiano, non avrà sicuramente
muore da cristiano
e la sua fine sarà cristiano, cioè non può pensare che ci sia un momento di spezzatura della qualità della vita precedente, cioè, no. Ricordate sempre il monoteismo viene a raccontare che può succedere qualsiasi cosa e poi c'è un Dio che dà un giudizio, ma questo Dio come voi non vi siete accorti di questa possibilità che avevate di cambiare la vostra esistenza? Perché anche il Dio dei cristiani non può non accorgersi di voi nel momento in cui pensate che si deve accorgere di voi? Cioè.
Buona come domanda. Cioè. Non si era accorto mentre eravate paralizzati perché dovrebbe accorgersi quando crepate? In effetti.
Cioè, dal punto di vista della logica anche questo. Sì. Cioè, nel senso che anche lui, se voi avete avuto questa occasione e non ve ne siete accorti, perché lui non può essere nella stessa condizione di non accorgersi di voi?
Cioè, sì.
No, beh, d'altronde è una considerazione essenziale. E allora, di conseguenza, se voi passate tutta la vostra esistenza volendo di non accorgervi di quello che vi sta attorno del mondo, non pensate che voi andate a evocare un'entità che possa osservarvi di voi, ma andrà sicuramente ad evocare un'entità che se ne fregherà di voi, perché dice, in tutto il paganesimo, la divinità vanno sempre per simpatie, vanno sempre per analogie, per magnetismo, per vicinanza. E di conseguenza... Chi pensa soltanto che la sua vita sia finalizzata nell'attesa di questo giudizio universale, cosa
non
potrà
chiama nessun Dio.
Cioè, alla fine costruirà il nulla della sua esistenza.
Esatto.
Cioè,
la sua distruzione.
Andrà al termine. Però, e non sfuggirà a questa condizione, perché ha sempre avuto una piccola atropo che gli si è presentata e lui ha scelto
di non guardare.
E tornando sempre al discorso di Clotto della filatrice, la filatrice non ha il tappeto, il tessuto, ma lo costruisce. L'ordito come esce, esce in base a quello che c'è. I colori di un tappeto escono non perché sono decisi, ma escono in base alla qualità del materiale con cui vengono costruiti, in base alla disponibilità che Clotto ha di filare. Perché logicamente se voi andrete a costruire la vostra esistenza filando del pessimo tessuto, usando del pessimo materiale, non pensate alla fine di avere un tappeto resistente, avrete una vita che è calpestata.
Avete una vita di merda e una morte di merda, tanto per usare il mio linguaggio che a Francesco non piace.
No, beh, non e poi logicamente se abbiamo l'esempio della mole alla chiesa che distribuisce, e se voi non accumulate niente, non acquisite niente, cosa potete distribuire della vostra vita, della vostra esperienza? Cosa sarà per, chiamiamolo il mondo, il circostante, come lo volete definire, cosa sarà della società il fatto che a voi non avete accumulato niente, non potete distribuire niente? Cioè, queste sono delle cose che vanno da pensare. Di conseguenza, ricordate anche che però il fatto stesso che le moire siano tre, indica che tutta l'esistenza non può essere impostata su un solo principio, su una sola possibilità, ma la capacità di costruirla è data da far lavorare queste tre cose assieme. Di conseguenza non pensate di dire a me del mio corpo non me ne frega niente, si salverà la mia anima o il mio spirito, come qualcuno fa.
Sono stato su un sito Vicca questa settimana, no? O meno si diceva Viccano, e c'è la regola del 3. Io non ho mai conosciuto, cioè io i cani non li ho mai conosciuti a parte ultimamente di sapere. E avevo questa regola del 3 che non ho mai ben capito in cosa consistesse, no? Però in effetti esiste sempre un 3, no? Perché ci sono sempre tre soggetti: esiste il soggetto, l'oggettività e la trasformazione. Esiste anche la chiesi e Cloto, esiste tante situazioni di tre, di modificazione del soggetto in relazione all'oggettività, però non so se i Vicani l'abbiano mai capita realmente cos'è questa cosa.
Beh, i Vicani la riprendono sempre dal concetto, sai, del trischele, di un oggetto che ha tre punte, che va alle direzioni, cioè a parte è un rifacimento, diciamo, poi anche di vari concetti che sono stati in ambito celtico, insomma. Però il discorso del 3 ha la sua funzione come ha il discorso del 4. Però quello che al di là di fare delle guerre matematiche, di dire è più importante il 3 o il 4, quello che è fondamentale è di concepire che questi numeri non sono mai in contrasto fra di loro, cioè nel senso che non esiste un qualcosa che si afferma da uno dall'altro. Noi abbiamo nel cristianesimo, abbiamo il discorso della Trinità, in cui c'è bisogno che il figlio venga fatto fuori, che muoia, cioè nel senso che gli altri due possono sopravvivere a una morte fisica di uno dei loro componenti.
Scusa, a me sta roba qua della Trinità e cristianesimo sta un attimo sulle palle.
Sì, ma
perché
infatti
Costantino se l'è inventata copiando le vecchie...
sono inventati se stessi,
questo copiando le triadi, dove le triadi hanno un senso, mentre invece là era solo una soluzione abberracciata. Tanto che ci ha avuto 300 anni di guerra per fargli da mangiare.
Ma a parte quello, sai, il discorso dicevo: i cristiani sono inventati se stessi, perciò cosa possono non inventare? Cioè, loro stessi sono un'invenzione di se stessi, cioè renditi conto che siamo nella presenza di qualcosa che si autogenera.
Sì, è come qualcuno che viene a dire che parlo male del santo tipo a macellaia dell'India, o tipo, cioè, vi dico che il vostro Dio non esiste, vi dico che il vostro Gesù è un truffatore, vi dico che non c'è niente oltre la morte del corpo fisico, non costruite niente, non c'è niente. Ma è ovvio che conseguenzialmente è tutta una truffa. E si meravigliano, cioè è folle, eh.
Sì, ma poi tra l'altro, sai, la loro sofferenza è che qualcuno glielo dica, cioè nel senso che noi non abbiamo problemi che qualcuno sia così sciocco per la sua esistenza di dire: ma io penso che mi salverò, cioè li possiamo ridere in faccia, trovarlo come un pessimo giullare, cioè nel senso che non abbiamo questo problema. E se qualcuno dice, fa sì, ma succede qualche volta, c'è delle discussioni, dice: ma voi andrete all'inferno? Ma davvero? Non me ne ero mai accorto. Fa: quando è che avete prenotato? Cioè, io non ho problemi che qualcuno mi dica in questo senso, o si ponga ad esempio in queste condizioni, perché se le sappiamo che sono false. Però quando tu dici a un cristiano: ma in fondo la tua vita è un nulla e sei destinato a sparire e non ti salverà nessuno, si arrabbia. Perché sì, dal punto di vista fondamentale, un cristiano percepisce la sua dimensione del fallimentare, cioè non ha il coraggio di realizzare niente, sa dal punto di vista esistenziale che è un fallito, che sarà destinato al fallimento, e che qualcuno glielo ricordi e che qualcuno lo sappia, per lui è un dramma, cioè rappresenta veramente la fine, rappresenta veramente una sofferenza, rappresenta un affronto, rappresenta appunto uno scontro molto forte con la realtà che andrà incontro. E di conseguenza i cristiani sono i più feroci nell'impedire la manifestazione della diversità o della molteplicità del pensiero. Cioè, come pagani non abbiamo mai il problema noi di dire: qualcuno introduca un concetto in una mitologia, perché le mitologie sono sempre fondate.
Vediamo invece il pagano politeista.
Va bene?
Vediamo il pagano politeista. Dagli omerici, il pagano politeista che si presenta all'Olimpo. Non dimenticherò di cantare Apollo Arciere, a cui arrivo tremano gli dei nella casa di Zeus. Quando si avvicina, balzano in piedi tutti dei troni, quando tende l'arco luminoso. Soltanto Leto rimane accanto a Zeus, signore del fulmine, allenta la corda e chiude la faretra, con le mani toglie dalle forti spalle l'arco e lo appende alla colonna del padre, un chiodo d'oro, poi fa sedere il dio su un trono, il padre gli offre nettare una coppa d'oro, salutando il caro figlio. Allora gli altri dei tornano ai loro posti e gioisce l'augusta Leto. Questo è quando un pagano politeista si presenta all'Olimpo, cioè si presenta armato di arco e si presenta pronto a combattere chiunque non lo riconosca. Chiaramente gli dèi accolgono gli dèi.
Sì, ma d'altronde noi, vedi, in tutto il Pantheon non troverai mai delle condizioni in cui esista una situazione in cui l'essere umano venga considerato in maniera dispregiativa come nel monoteismo, cioè nel senso che se tu prendi tutti i monoteismi, l'uomo si è macchiato di peccato verso Dio, Dio si è adirato dell'uomo, l'uomo deve scontare qualcosa, l'uomo porta un peccato originale. E invece in ogni mitologia che non sia, cioè in tutte le mitologie pagane e politeiste, questo non avviene, cioè perché essenziale e fondamentale è il rapporto tra l'uomo e la divinità, e la divinità non può prescindere dall'umanità, dall'uomo, non può prescindere dal contatto, cioè non può prescindere da qualsiasi rapporto, perché anche se voi notate, noi abbiamo, per quanto riguarda ad esempio quello stupido monoteismo che è il cristianesimo, nell'Antico Testamento il Dio non ha un corpo concreto in cui prestarsi, poi lo vanno a raffigurare come prendendosi l'immagine di Zeus, di Giove, però non ha un corpo proprio perché vuole, dal punto di vista della figurazione, vogliono fornire un distacco assoluto, cioè dell'impossibilità di colloquiare. Il fatto stesso che tutti quanti i paganesimi abbiano avuto sempre una raffigurazione umana significa che il modello su cui anche la divinità deve entrare in rapporto con l'uomo è un qualcosa che l'uomo possa comprendere. Cioè noi abbiamo sempre nel monoteismo un qualcosa che viene comunicato dall'esterno e che anche l'uomo difficilmente gli è comprensibile. E noi prima citavamo quello stupido di Mosè, che appunto sale sulla montagna, si trova qualcuno che gli regala due mattoni, di queste sono le leggi, e tornano giù. E nel frattempo gli ebrei tornano a una forma di paganesimo. Questo implica chiaramente che il monoteismo non è capace di lavorare all'interno dell'uomo o di lavorare con l'uomo o di fornire qualcosa all'uomo, è solo capace di portare giù due pietre e di buttarle in testa, ma le pietre sono sempre qualcosa di pesante da portare, sono qualcosa che appesantiscono il camminare, appesantiscono il movimento. Cioè rendetevi conto che dal punto di vista simbolico cosa significa il discorso del monoteismo. Il monoteismo, torniamo sempre su questo esempio del Monte Sinai, scende e porta delle pietre, ma per chi deve fare un percorso di andare in una certa terra ha sempre il problema di raggiungere questa terra, e si trova con delle pietre in cui c'è incisa la legge. Cioè, rendetevi conto che c'è una divinità che neanche si degna di avere un contatto con chi deve andare ad applicare questa legge. Quando mai? E noi abbiamo avuto anche esempi in tutta la mitologia, ma anche nei racconti dell'Odissea. Ulisse non viene mai abbandonato, ha sempre una presenza fisica che lo accompagna, che lo segue, ha sempre un sostegno, e questo sostegno avviene sempre tramite un mezzo che gli permette di essere conosciuto e di conoscere.
Oh, ma guarda, questa trasmissione qua abbiamo parlato solo di paganesimo e non abbiamo ancora parlato dei cristiani, che stanno combinando in giro per il mondo, Francesco.
Beh, i cristiani purtroppo sono sempre un elemento nocivo. Sono sempre un elemento nocivo. Già a dire, io penso che si potrebbe giustamente utilizzare il termine cristiano per andare a definire qualcosa di nocivo in se stesso, cioè un'etichetta che è sufficiente a dimostrare la criminalità della cosa. Anzi, visto che Claudio,
Claudio
interviene quel discorso, sì. Ed è anche giusto incoraggiare certe iniziative. Ricordiamo. Io voglio ricordare, Claudio l'ha anche ricordato, che è uscito il primo tomo di 10 della storia criminale del cristianesimo. La casa editrice è Ariele, il libro costa appunto 38.000 lire e io do le coordinate delle edizioni Ariele. Allora, beh, tenendo conto che volendo le riuscite anche a recuperare tramite le librerie. Allora, l'edizione Ariele, allora, il libro si chiama appunto Storia criminale del cristianesimo, tomo primo, l'età arcaica, Ariele editrice. Allora, Piazza Martini 4, 20 137 Milano, e il numero telefonico è 02 55 18 2411. Ecco, questo è un libro fatto dal punto di vista proprio accademico, di uno studioso che ha accumulato
30 anni di lavoro, ci ha messo
infinite pagine, cioè 10 volumi, sono bei 10 volumi, perché pensate che il primo volume è soltanto sull'era antica, raggiunge quasi le 500 pagine.
E carattere 9 o 10, per cui il più piccolo, uno dei più piccoli che ci siano, sì. Sarà appunto 1.500.000 caratteri.
E tenendo conto che poi, tra l'altro, chi volesse anche avere una dimensione di questo libro, ha tutte quante le belle note bibliografiche, di tutto il materiale che lui ha accumulato, che uno può andarsi a verificare di quanto sia stato appunto criminale il cristianesimo. E il fatto che appunto si sia scritto che la Bibbia abbia generato soltanto 10 volumi di storia criminale del cristianesimo è significativa. Ecco, però una cosa che io vorrei ripetere e che è essenziale da comprendere e che si vuole differenziare da chi dice, da chi si professa anticlericale, è che il cristianesimo non è criminale perché qualcuno ha tradito un messaggio di Cristo. Cioè, questo è un concetto fondamentale su cui è fondamentale conoscere. Tutto quello che i cristiani hanno costruito, hanno fatto, hanno agito, hanno proclamato e desiderano fare, perché pensate che hanno quel desiderio, è fatto tutto quanto seguendo alla lettera, in maniera proprio letterale, in maniera significativa, quello che il Gesù Cristo ha detto. E il Papa, i suoi sacerdoti, gli inquisitori non hanno mai violato, non hanno mai tradito la lettera di Cristo. Cioè, questo è un principio che va ribadito in maniera fondamentale. Cioè, a me non interessa parlare bene di questo libro storico del cristianesimo se non faccio questa premessa, perché non perché tutti quanti cristiani fanno un tentativo di salvarsi di fronte veramente alle atrocità del monoteismo del cristianesimo, inventandosi la storiella, la menzogna che la Chiesa abbia tradito Cristo. Una cosa fondamentale: Gesù Cristo ha sempre affermato quello che gli inquisitori hanno fatto. Questo è un principio su cui per noi è indiscutibile la cosa.
Il razzismo viene insegnato da Gesù di Nazareth con le sue parabole. Cioè, tenetelo presente questo. Cioè, non è che il razzismo sia soltanto dovuto a Noè, per Sem, Cam e Yafet, come viene fatto, cioè, no, è insegnato da Gesù di Nazareth attraverso le sue parabole. Cioè, il Gesù di Nazareth è un razzista, ma uno sporco razzista. Nel modo, se oggi come oggi usassimo il termine per insultare un razzista, no? Per quello che socialmente sta combinando, bene, quelle cose derivano dai comportamenti elevati a comportamenti divini del Gesù di Nazareth. Ricordiamoci, e quando un comportamento è elevato a struttura divina, anche se la Chiesa Cattolica fa finta che non ci sia, dice essere nazisti è peccato, sentiamo una roba di questo genere qua, insomma, cioè, è un'infamia. Perché? Perché non dice Gesù di Nazareth che è razzista, vada fuori dai coglioni, cioè non si rivolta contro il suo Dio. Se un Dio pagano viene da me, mi ordina di fare le cose, ma io gli faccio un mazzo tanto, cioè non esiste. Okay, che mi ordini.
È un pericolo che non esiste.
Però va per dire, la mia reazione è quella di essere un Dio rispetto a un altro Dio. Mentre invece quando un insegnamento è elevato a fare del divino, imposto dalla divinità, come l'insegnamento razzista del Gesù di Nazareth, è un'infamia, perché è sempre là, è sempre pronto a costruire i campi di sterminio qualora le condizioni sociali possano cambiare un pochino. E quando adesso stanno dando i soldi alla Chiesa Cattolica per i terremotati nel Salvador, tutti quanti pensano che buoni vanno a soccorrere quelli di Salvador. No, fa parte di una guerra precisa, perché quel terremoto ha costruito delle situazioni di miseria. Si stanno appropriando di strumenti per riuscire ad usare le persone ridotte in miseria come massa di manovra all'interno, esatto, del sistema sociale. Cioè, è un'operazione veramente infame. Dice, ma come, sti poverini li aiutiamo? No, non stanno, li hanno prima ridotti in miseria. E sto parlando non solo di miseria economica, ma specialmente di miseria culturale. Mm-hmm. Cioè, della capacità dell'uomo di affrontare il mondo davanti a delle avversità. Cioè, non attrezzare l'uomo davanti alle avversità perché tanto c'è la provvidenza divina. Prima questa infamia. Dopodiché, che questa infamia che si è sviluppata a livello sociale, arriva il terremoto, non hanno la capacità, non hanno la forza economica, non hanno la forza culturale, emozionale, psichica per affrontare, parlo dei sopravvissuti naturalmente, quelle condizioni, arriva la Chiesa Cattolica che compra le adesioni e li usa come massa di manovra, come massa di potere all'interno dello Stato.
Anche perché, se no...
No, ricordiamoci che nel sabato c'è stata una guerra che è durata 10 anni fra un certo tipo di gente e un altro tipo di gente, dove le condizioni culturali proposte dall'una e l'altra erano completamente diverse. Ora la Chiesa Cattolica si appropria del tutto. E questa è veramente un'operazione obbrobriosa.
Sì, ma a parte questo, ricordate sempre che poi il discorso che siano così prodighi nel discorso di aiutare soprattutto popolazioni del tipo sudamericano non è dato dettato da una volontà di carità, ma tanto di portare via le pecore ad acqua che altra setta, perché basta ricordare, e ne esiste una documentazione, esiste anche circoscritta, ad esempio, che esistono finanziamenti islamici fatti ad esempio da molti paesi islamici per espandere l'Islam verso i poveri del Sud America, come esiste uno sforzo non da poco di chiese protestanti nordamericane, avendo i dollari, di portare via i fedeli. E di conseguenza, sai, essendoci una lotta di questo genere per rubarsi le pecore, ogni pretesto è buono per avere i soldi per portare via le pecore agli altri.
Chi ci rimette è l'umanità trasformata in pecore. C'è chiaro questo, cioè, per il fine del gioco è questo.
Perché basta pensare, tanto per dire, per darle una dimostrazione, ad esempio, se chi conosce esempio la zona del Centro America, sa che il Salvador, c'è il Guatemala, c'è poi il Belize, che è l'ex Honduras britannico. Allora, basta pensare che nel Belize già 15 anni fa esistevano delle scuole che insegnavano l'arabo per convertire le persone. Cioè, tenendo conto della condizione di analfabetismo che c'era, di povertà, di situazione così marginale, siccome per essere musulmani bisogna insegnare l'arabo, qualcuno trova giusto dare i soldi per aprire una scuola di insegnare l'arabo nel Belize.
Danno i soldi per concludi.
Rendetevi conto proprio, cioè, quanto se ne frega delle persone. Cioè, io sinceramente, come pagano, non ho problemi se uno ha un suo sentire di dire no, se tu non adori Pan o non adori Zeus o Giove, non ti aiuto. Anzi, prima mi impari la mitologia greca e poi ti aiuto. Cioè, io no, cioè, perché appunto questo è significativo. Cioè, loro dicono prima tu ti diventi cristiano, prima ti, ad esempio, gli islamici ti impari l'arabo, ti leggi bene il Corano, te lo impari bene la memoria, e dopo noi ti aiutiamo. Cioè, ti diamo l'aiuto in questo senso. Infatti, appunto, io voglio ricordare anche il discorso che faceva prima Claudio, che purtroppo i monoteisti sono stati così abili da pensare che l'unico rapporto con la divinità sia il rapporto che i cristiani hanno con la divinità e i monoteisti hanno con la divinità. Cioè, infatti Claudio prima faceva l'esempio, fa il dio cristiano dice uccidete le persone, siate cattivi, e Claudio dice, fa un dio pagano se mi viene e mi dice questo, ti faccio un culo tanto, ma questo pericolo non c'è. Cioè, noi lo facciamo perché i cristiani hanno il Dio che fa così, certo. E ora, ma noi non potremo mai riversare in nessun momento, ma non perché noi non lo vogliamo, ma perché il Pantheon, perché la divinità, la percezione dello spiritualità del paganesimo non avrà mai questa possibilità, non è concepibile, certo. Cioè, il fatto che Claudio usi questo esempio, se si presenta un dio da me e dice questo,
sì, ma io estremizzo, sai che sì, sono un estremista,
sì, no, ma tu, cioè, estremizzi, però capito, cioè, fai proprio un meccanismo, certo, che è degli altri, cioè, che da noi è, certo, irripetibile,
è irripetibile,
cioè,
no?
Nonostante 2000 anni di cristianesimo, nonostante, certo, tutto nel politeismo, nel paganesimo, no, questo non è mai avvenuto, cioè non si è mai formato,
non può neanche avvenire,
non può neanche avvenire,
perché altrimenti muore il dio,
sì,
cioè, questo è...
perché la capacità del monoteismo è quella di, certo, dire, fa l'unico forma, l'unico tipo di possibilità di rapporto con la divinità è questo. E ora, appunto, ritornando su questo discorso, tutte le campagne di aiuto nei paesi del terzo mondo, e anche in questo caso si parla dell'America, del sud, dell'America centrale, non sono finalizzate al fatto di dire io sono voglio aiutare, scelgo di aiutare, di conseguenza non creo discriminazioni, non creo pregiudizi e non creo dei presupposti. I monoteisti aiutano perché prima di tutto hanno una disponibilità economica, seconda vanno ad aiutare perché le persone sono in difficoltà, ma terzo, ricordate che lo fanno non perché in loro sia insito un senso di bontà, ma perché sanno che essendo le persone deboli possono imporre il loro dominio. Siccome non possono accendere i roi, non possono andare a mandare legioni di esorcisti, di inquisitori, non possono bruciare le persone, troviamo un sistema legale che ci permetta di controllare le persone.
Poi non dimentichiamoci che ogni cristiano è responsabile della miseria che si costruisce, perché quella miseria è stata costruita, non è che c'era prima dell'arrivo dei cristiani. Cioè, la miseria è stata costruita volutamente, scientificamente, da tutti gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. però hanno costruito la miseria e stanno ricostruendo la miseria sugli sforzi degli uomini di uscire dalla miseria morale o culturale o di cominciare altre strade di vita, per cui è loro.
Volevo
dire un'altra cosa, io sono un po' ossessionato ultimamente, no? Cioè c'ho un po' di campane che mi arrivano sulla testa, dove sembra che tutta la battaglia politica che esista in giro, no? Sia legata ai soldi. Cioè l'oggetto del contendere fra i vari gruppi politici sono i soldi. Ora, se qualcuno ama questa trasmissione, quello che di altri si diremo, guardatevi da queste cose. Non vi ho mai detto né che per chi votare né per chi è partito aderire, assolutamente. Ma quando sentite che l'unica cosa che si contendono, anziché le situazioni culturali, le situazioni sociali, cioè le emozioni degli uomini, se solo una questione di scale, dite che sento milioni, dite che ne 200, dite che un miliardo, dite che ho fatto i debiti e sento mia miliardi, dite che ho fatto quello. Cioè, quando è solo questo l'oggetto del contendere, ricordatevi che c'è VOM, cioè c'è truffa. Automaticamente selezionate che in quel modo di fare c'è, perché c'è il vuoto culturale, c'è il vuoto emozionale, c'è il vuoto della proposta sociale. Pertanto, se seguite queste trasmissioni, provate a alzare le orecchie. Quando si scannano per soldi, che siano 100 milioni, 10 milioni, che siano 300 mila lire, fino a 3.000 migliaia di miliardi, quando c'è solo un discorso di soldi, di spese, non spese, eccetera, c'è il vuoto culturale. Questo, state attenti, è di una pericolosità immane. Cioè, ridurre la vita ai soldi, se, io non dico, cioè, io vorrei essere ricco, cioè, se io avessi tanti miliardi, ricco, non sono ricco, sono quello che sono, non sto male, tutto sommato sto anche abbastanza bene, però non dico che tu mi dici una cosa, io ti credo se sei ricco, non ti credo, o ti credo se sei povero o viceversa, o ti credo solo se sei ricco. Vi dico soltanto che se si basa il giudizio sui soldi, cioè sul giro del denaro, c'è il vuoto culturale, per cui guardatevi e allontanatevi come la peste.
Sì, poi facendo un salto più ampio, il concetto stesso di mercificare tutto, di quantificare, è sempre insito in una concezione che poi diventa politica del monoteismo, cioè nel senso che dice: siccome tu non mi adori abbastanza, mi fai tanti sacrifici, io ti perdono. Sì. Mi dici tante preghiere e io ti perdono il peccato. Cioè, significa introdurre una logica mercantilistica puramente utilitaria della propria esistenza, perché e in fondo anche il denaro è uno strumento, è uno strumento se viene utilizzato, non è un bene assoluto, perché il fatto stesso che venga considerato bene assoluto il denaro è soltanto una significazione del Dio assoluto, cioè praticamente diventa il Dio assoluto, determina i nostri principi, i nostri peccati, il Dio assoluto dei monoteisti determina la nostra vita, i nostri peccati, la nostra qualità di esistenza, il nostro fare, il nostro agire. Benissimo, non chiamiamolo più Dio assoluto di monoteisti, chiamiamolo denaro, ed è stessa la concezione utilitaristica assoluta di tutto, cioè che esiste un qualcosa che è un metro di misura di qualsiasi manifestazione. E quando noi tendiamo a rendere uno tutto, creiamo la più grande intolleranza della storia, perché praticamente andiamo a portare un unico pensiero, un unico valore, e questo valore deve in qualsiasi maniera uniformare tutta l'esistenza. Di conseguenza non c'è diversità e differenza tra l'imporre un monoteismo di tipo religioso e un monoteismo di tipo politico in cui si parla dei soldi, perché pensate sempre che in ogni paganesimo la divinità era uno strumento che ti permetteva di entrare in contatto con il mondo e di realizzare la tua esistenza. Perciò, essendo uno strumento, era la tua capacità di utilizzarlo e di conseguenza stava sempre a te riuscirlo. Il denaro è uno strumento che in mano alle persone. Se noi andiamo a pensare che dobbiamo fare sempre un riferimento al denaro e sottomettersi al valore del denaro, significa che andiamo a porre fuori della nostra possibilità, fuori della nostra porta, un qualcosa che noi non possiamo toccare. Esiste sempre, dal punto di vista sociologico, anche una forte analisi di questo problema, però pensate sempre che non è possibile, non è concepibile un pensiero in cui ci sia un qualcosa che sia l'unico metro di misura della società o della cultura o della storia. Se vuoi,
Claudio. 049 700 700, 049 700 838, diamo il via alle telefonate. Eccolo qua, per io. Pronto?
Salve, sei Claudio?
Sì, chi parla?
Salve, sono il Fiore Fontane. Senta, mi volevo fargli i complimenti per la trasmissione, perché veramente finalmente si sente parlare finalmente un po' di greggia. questo grigiore in sta oppressione del cristianesimo è il remedio per fare gli incompiti. Io voglio fare una considerazione. Da una parte che avevamo la mitologia greca, no? La religione greca, no? Qui che c'è un'esplosione di fantasia, di simbolismo, di immagini, caleidoscopio di immagini meravigliose. E mentre dall'altra parte, nella religione ebraico-cristiana, c'è un senso di oppressione, no? Di grigiore, giusto? Un Dio che tarpa le ali all'uomo, quasi, giusto?
Sì, avanti. No.
Bene, mi sono chiesto la domanda, cioè il perché, no? E sono venuto a questa conclusione, no? La religione ebraico-cristiana è stata teologizzata dai sacerdoti, dai padri spirituali della Chiesa, Sant'Agostino, San Gerolamo, dai patriarchi e via scorrendo, no? Mentre d'altra parte la religione greca politeista è stata teologizzata dai poeti, in primis da Esilio e poi dal sommo quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri come un'aquila vola, sul parlare di Omero. Ecco, da questi due giganti è nata un'esplosione di fantasia, un caleidoscopio di immagini, di simbolismi che ha ispirato a fior di artisti, scultori, pittori, scrittori e poeti, tanto che si può dire senza ombra di dubbio che alla base della nostra coscienza di uomini occidentali non c'è la Bibbia e il Vangelo come chi ha tentato a farmi credere. Alla base della nostra coscienza di esseri occidentali, di uomini occidentali, in primis di Omero, poi Socrate e tutto il pensiero greco. Le grazie al pensiero greco che l'uomo è arrivato alla Luna. Perché se era per la Bibbia, per la verità rivelata, l'uomo non aveva lo stimolo per la ricerca. Considerate la vostra semenza, diceva Odisseo. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude. E poi eccetera, 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 giusto?
Mm-hmm.
Se fosse per la Bibbia, se andrei ancora in giro quei cavoli qui che a me. Ecco il discorso. E poi volevo, se mi permetti, volevo darvi una interpretazione, intanto mi faccio i complimenti per l'interpretazione che vi ho dato della Moira greca. Se mi permetti, volevo dare un'interpretazione classica, quasi etimologica, della Moira greca.
Sai?
Allora, in Omero la Moira intanto si è unica. Omero canta la Moira nera, la Moira dura. Poi, come giustamente guardi, vi avevo detto, la Moira si frazionà in tre parti. E in effetti, Moira in greco significa parte. Allora, la prima è la filatrice, giusto? La chesi deriva dal greco lagacano, che significa sorreggo e distribuisco il fato, il destino. L'ultima, la terrificante, la più inesorabile, anzi, l'inesorabile atropos, deriva dal greco, dal verbo greco atropomai, che significa colei che non può essere dissuasa, colei che non può essere. Cioè, in ultima è stata identificata con Thanatos, la morte.
Sì.
Colei che non può essere dissuasa.
Ma è un errore, però. È un errore.
Sì?
È un errore dell'interpretatore.
Comunque
è perfetto quello che dici.
Sì, comunque il verbo record è questo, eh.
Sì, sì, sì. Sì. Sì.
Ma comunque mi faccio comunque i complimenti per l'interpretazione, perché è molto, molto bella. Comunque la triade greca delle divinità poi si ripete nelle tre graie e sì, nelle tre erinni delle Omeidi,
cioè, e nelle Caridi.
Paletto,
anche.
Paletto, la Megera,
sì,
e la Tisifone, no?
Sì.
È interessante sviluppare anche questo.
Comunque continuerò la prossima volta, sai.
Ecco, mi faccio ancora i complimenti.
Grazie.
E onore al merito ai greci, onore al merito al politeismo greco. e onore e il merito a colui che ha il dio Pan nel proprio nome, a Marco Pantani, che sta in Italia e anche al Tour de France.
Vabbè.
Va bene.
Avanti sempre tutti.
Ciao.
Grazie, ciao.
Oh, noi non potevamo chiaramente fermare questo radioascoltatore, quello che ha detto, tanto lo ringraziamo. È tutto vero. Io voglio aggiungere una sola cosa. Io dico grazie a tutti i popoli antichi. Cioè, quello che Esiodo ha scritto, quello che Omero ha scritto, era ciò che i veggenti di allora vedevano, sì, della vita, solo che l'ha resa in forma poetica, chiaramente, che è arrivata fino a noi, per cui grazie a loro.
Sì, ma gli è permesso anche la continuità, cioè nel senso che noi siamo più vicini al discorso di tutti quanti i panti, di tutte quante le mitologie antiche, che rispetto a una Bibbia che non si è mai modificata.
Buonasera.
Buonasera.
Potrei parlare con la trasmissione?
Sì, certo. Sì, sì, sei in diretta.
Lei è in diretta?
Sono in diretta?
Sì. Certo.
Va bene, allora, buonasera, sono Graziano da Mestre. Volevo farvi chiedere la vostra opinione riguardo Carlos Castaneda.
Sì.
E praticamente i poteri mirabolanti che asserisce di avere, e quindi mi pare di capire che voi siete degli esperti su questi argomenti.
Diciamo che più che altro sono io che conosco bene Castaneda. Francesco conosce altre cose molto bene.
E appunto, insomma, ho letto alcuni suoi libri.
Sì, cos'hai letto precisamente?
Prego?
Cos'hai letto dei libri di Castaneda?
Ho letto L'isola del Tonal,
sì?
L'arte di sognare,
sì?
E dopo Il potere del silenzio.
I più recenti.
Prego?
Fra i più recenti, a parte L'isola del Tonal, che conclude un ciclo.
I più recenti ho letto anche Il lato attivo dell'infinito, che mi ha deluso un po'.
Sì, Il lato attivo dell'infinito ha deluso, delude moltissimo Tensegrità, e l'ultimo è un po' un sunto della sua storia.
Sì, sembrano quasi che non siano neanche scritti da
no, sono scritti da lui, però praticamente la sua soggettività che prende il sopravvento, cioè quello che lui descrive di ciò che vede diventa più importante di quello che vede. E allora là effettivamente sta perdendo, cioè diciamo che la verità prende il sopravvento sul suo percorso di libertà e lascia molto, molto il vuoto. Anche lui diventa vecchio, sai.
Sì, ma praticamente secondo voi Castaneda ha questi poteri che afferisce di avere effettivamente, oppure è un po' un'invenzione?
Tutto quello che ha detto Castaneda è vero. L'unica cosa che è diversa da valutare è la relazione fra l'interpretazione soggettiva e ciò che fa realmente. Cioè, la capacità di sognare è vera, il viaggio nei mondi della percezione è vera, tutta una serie di sensazioni che lui ha descritto sono reali. Il problema è fra quello che lui percepisce e quello che lui descrive di ciò che percepisce, e là entra in gioco la soggettività della persona.
Sì, le volevo chiedervi un'altra cosa, sì? Poi metto giù il telefonino e magari vi ascolto per,
sì,
radio. Volevo chiedervi cosa ne pensate della concezione esoterica di Rosa Croce, che appunto si collega al Cristo, alla figura, diciamo, esoterica, cosmica del Cristo, e com'è dal vostro punto di vista. Adesso vi saluto.
Ciao,
vi ascolto per radio.
Ok, ciao.
Allora, noi dobbiamo chiudere qui la trasmissione di Magistra con il Paganesimo, non prendiamo più telefonate. Allora, rispondiamo in due secondi a questo finché arriva Mario, perché sì, Mario è già qua pronto, oltretutto. Allora, sui Rosa Croce mettiamo una
croce sopra.
Una croce sopra, cioè proprio lasciamo là, no, non perché abbiamo, io almeno personalmente ho un certo disprezzo. Per quanto invece riguarda Castaneda, bisogna sempre dividere ciò che è la descrizione dell'apprendista stregone da ciò che è il percorso di libertà che si fa. Cioè, quello che io ho visto, ciao Mario,
ciao.
Quello che io ho visto appartiene a me, però quello che è importante è il percorso che mi ha portato a vedere. In ogni caso, di questo te ne parlerò più diffusamente. Nel mio sito su internet, la prima pagina index su Tripod, trovi una relazione fra quello che faccio io e quello che ha scritto Castaneda. Grazie per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistica della Postale 53 Marostica Vicenza. Ciao, ciao a tutti,
vi aspettiamo domani sera a Marostica, e chi vuole il calendario c'è anche il calendario.
Alle ore 19, data trasmissione. trasmissione sull'altra roba. Ciao.